Pinocchio. 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 Porta le sound. Pinocchio. Ogni anno si moltiplicano esecuzioni a danno. Porta le sound. Pinocchio.
Il mio cuore veramente mi costringe ad essere coerente. Unico scopo doppia M perenne, gioco di squadra, fare fuoco con la musica dal basso. Ciò che non quadra sono solo parole, ma bastano a dare un inizio. Si spengono senza utilizzo, questo qui non è un comizio, non è spazio razionalità commerciale, campagna elettorale, campa canaglia su un altro canale. Non marco stretto momenti di fama, sopra la trama non è detto che passi un altro eletto, duro e puro quanto schietto, sicuro del proprio aspetto che pretende rispetto, ma si sente sopra tutti. Siamo brutti, un po' bruciati, scaduti, ma senza mandati, saluti dei peggio sbandati, perduti, ma sempre cagati, allucinati, schedati, collati, malati, datati, da tanti mollati, schizzati, ma pronti a lottare corazzati. B e N, D e doppia, T più A col cerchio, attorno resto indenne come M mortale, finché non va giorno, dall'alba al tramonto, perché la notte esplode, ma di giorno rabbia monta, sul mio rap indipendente.
Asta sempre, padroni di niente, sogno cosciente, sto rap indipendente, pugno chiuso, sempre controcorrente, asta sempre, padroni di niente, sogno cosciente, sto rap indipendente, pugno chiuso autenticamente, resto colluso sempre controcorrente.
E sto est, 2M dal nord-est, poi che marci fa anche il messo, semplicemente l'anticristo, insisto, indipendenti in ogni disco, interagisco sulla base, e chi si è visto, uno è verde light, 2M, 3 scala, 4 quarti, 5 legalize, come pittura fresca, e sta muerte, morta il mix, if you wanna be, sopra un beat, sotto effetto cannabis, vedo vento, 2M, sta per metro di misura, e basta con sta pantomima che nessuno testa in culo, amo. Silenzio in sala, chi parla vuoto segue un moto perpetuo e non di certo la mia strada, raga. Mortal click, six feet under come film, ego trip, un mocca vai calonda. Cresce il nostro seguito a seconda di come cresce l'odio e la rivolta. Lui me lo racconta e sulle mani un'altra volta.
Perché siamo vittime di un'era post-fascista, globa integralista, sul commercialista, patronaggio al privatista, finta doppialista, politico azionista, politica affarista, maggioranza pivurista, pista la verità classista in formalina, una vetrina di realtà rivista da chi arriva prima, mima, i dogmi educativi per la massa, pochi scelti li impartiscono, il resto la ripassa, è una cassa che fracassa e mai smette, mostra culi e tette, vende droghe in sinagoga, poi si pente, non ammette che niente sia certo, avverto quando mente spudoratamente ci mette l'esperto, arrogati come pochi prepotenti, fanno rispettare delle leggi che beffeggiano i denti, vogliono di più, ogni anno è sempre peggio, se non ti metti in discussione qua ci levano di mezzo. Realizzo che la vostra fine è il nostro inizio, che in questo confine è il confino per il vizio, che relega ad un leader massone disonesto il ruolo di promoter dei bisogni che ha richiesto. Lesto, il politico si appresta a far man bassa, riprendosi la cassa, si salassa le intenzioni per colpa dei coglioni che l'hanno votato. Un altro criminale adesso è entrato nello Stato. Obiettivi ultimi, protocolli ebraici, anziani nostalgici, devoti a progetti ellenici, al comando dei popoli, prevaricazione sui simili, posteri nel mirino legati da leggi e fini invisibili.
Merda come se piovesse, SS in Parlamento e se non fosse prove di disinteresse, lo Stato non esiste, la Chiesa accusa la mafia e Berlusconi sorridendo annuisce, qui non si capisce più chi ha torto chi ha ragione, tutto finto come un reality in televisione, ci comandano dall'occhio del ciclone, o meglio l'occhio dentro ad un triangolo e sopra la Costituzione, ed è evidente che evidentemente siamo in uno Stato sì, che però è di morte apparente, non si vede, non si sente, le leggi sono finte come i capelli del vostro presidente, servizi segreti a modi 007 00 niente, come la censura è tanta, la paura fa 90, anche per chi comanda intera santa,
cazzo hai detto?
Non lo so, pensavo a voce alta.
Io lo dirò fin dalla culla, ciò che non cambia la vita sta sicuro non vale nulla, non stare in stallo, ciò che vuoi fallo, non fare come la gente che la mette e si trastulla,
se ti fanno pagare l'aria fra,
non respirare colla, quando la vita si fa dura, il gioco non si molla, tu parla, sopra il beat a palla, se la vita stalla, migliorala, a individui e folla, se vende la gente non puoi farne senza, stai sempre attento a non cadere nell'indipendenza, il potere corrompe, tu tieniti a distanza, è male ciò che nuoce alla tua potenza, avanza, non ti porre limiti, deciditi, se invecchi una stanza e i giorni sono i soliti, muoviti avanti, obiettivi non distanti, solo se continui a tentativi costanti.
Esco e rivedo lo stato che detesto, lo stadio non richiesto, la radio un altro arresto, non capisco come sopportiate tutto questo, come ci crediate fino a farne manifesto, innesto, teledipendente come fiele permanente, perde la cognizione dell'esistente, ma lentamente il plagio cessa, quando ti ritrovi nella merda, quella merda confessa, perché siamo vittime, siamo vittime, perché siamo vittime, siamo vittime, perché siamo vittime, siamo vittime, perché siamo vittime di un'era post-fascista, siamo vittime di un'era post-fascista, perché siamo vittime, siamo vittime, perché siamo vittime, siamo vittime, perché siamo vittime di un'era post-fascista, perché siamo vittime di un'era post-fascista, perché siamo vittime di un'era post-fascista, perché siamo vittime di un'era.
Allora, buongiorno a tutti, eccoci in diretta a 9 e 10 minuti con la rassegna stampa di questo martedì 21 aprile 2015 e come sempre partiamo con la lettura delle notizie di carattere locale principalmente, per poi passare anche a magari alla lettura di notizie più corpose che riguardano il carattere nazionale. E che sono successe in questi giorni, in particolar modo ieri con la morte di 700 persone sul barcone che si è capovolto nel mare e che ha portato appunto alla morte di 700 persone che stavano arrivando in Italia. Comunque, insomma, questo sicuramente dedicheremo spazio più avanti e annunciamo già, cercheremo anche di fare delle interviste rispetto a questa vicenda, per cui insomma adesso non vi preannunciamo niente, però insomma verrà dedicata quest'oggi un po' di spazio in più a questa vicenda. Noi intanto adesso mettiamo un piccolissimo stacco musicale.
È fatto bene a dire noi, perché io sono arrivato ora, saluto tutti.
Esatto. E quindi vi lanciamo un altro pezzo musicale dei Mistura Mortale grandissimi e poi partiamo con la rassegna locale.
Progetto apocalissi, infetto sto capissi, affetto da ricetto, aspetto che lo stato eclissi, speranza non prolissi, avanza oltre gli abissi, crea distanza all'apparenza, Dio finanza i crocifissi, resto in fissa, è inutile che fissi, porta rissa, sale il vuoto di una vita che m'asfissia. È un altro gioco, un altro giorno tale quale, dove il bene tira i dadi tra sorrisi e io mi faccio male. Sarà banale, ma vivo nel terrore, che tra 24 ore c'è domani, sarà sempre uguale. Non c'è giustizia, non c'è tempo per cercarla, chi ha il potere per cambiare lo usa per mistificarla. Sopravvivenza, lavoro intransigenza, una vita già segnata e collocata tra l'utenza. Solo un numero, con piaghe da decubito, vaghe fin da subito, scuse che giudico intuito, delle quali dubito.
E visto che ho perso la vista, faccio quel cazzo che voglio un po' nel mio punto di vista. Violinista, 2M, movimento antifascista, scendo in pista, mastico, vomito, panico, organico in lista. Parlamentari sotto giuramento, procamorrista. E visto che lo Stato non eclissa, non c'è giustizia, navighiamo nella stessa merda come Napoli nell'immondizia. Cristo, insisto, aspetto come un pazzo, contro la maggioranza di italiani che vota ancora sto psiconano del cazzo. Non ti capisco, nemmeno voglio capire, resto con la mia idea perché prima di morire voglio lasciare di fisso un segno. Chi combatte è degno, gli altri possono andare a fanculo, come a priori pagheranno sto segno.
Autentico, fino in fondo, ogni secondo ormai è speso solamente per lo Stato.
Sempre pronto,
autentico,
fino in fondo,
ogni secondo ormai è speso solamente per lo Stato.
Sempre pronto,
autentico,
fino in fondo,
ogni secondo ormai è speso solamente per lo Stato.
Sempre pronto,
autentico,
fino in fondo,
ogni secondo ormai è speso, difeso sempre contro tutto il mondo.
Rinchiuso e segregato come rinato, tra pretese dove a farne le spese, vittime indifese uccise dallo Stato, soggiogato da mandanti col mandato, eletti a plebiscito, sito in un corporato inquisito, mentre scruto un occhio nel passato del mandante, l'artefice assoggettato al carnefice celato, oscurato da un priorato post-atomico, del servo ecumenico devoto al suo sistema economico. Minoranza che fa numero, sentenza con taglia l'esubero, come pensa che crea riverbero, spinge voi più vicino al Cerbero, assassini del libero arbitrio, impuniti a livello mediatico, fanno ostacolo dialettico al drammatico epilogo italico, in prigione come bellico, non sbellico dalle risate, se la pace di cui parlate è guidata dalle vostre guardie armate, mentre ondate adirate senza più una quiete cercano riunite possibili uscite, improbabili vite, è l'impero che ci miete, col cappio alla gola ci spinge la seta, colpi da rite sul mite, tramazzate con scalpi alla cute, attacca su folle impaurite, preserva la casta e le banche affiliate, devote bocche cucite, unite e pagate in retate celate.
Autentico fino in fondo,
ogni secondo ormai è speso solamente per lo Stato.
Sempre pronto,
autentico,
fino in fondo,
ogni secondo ormai è speso solamente per lo Stato.
Sempre pronto,
autentico,
fino in fondo,
ogni secondo ormai è speso solamente per lo Stato.
Sempre pronto,
autentico,
fino in fondo,
ogni secondo ormai è speso, difeso sempre contro tutto il mondo.
Impalpabili vite, la pelle resta mite, in questa papele di discorsi infinite, non capite ciò che dite. Ognuno impone un senso, la torre fa ombra e m'oscura d'immenso, transenne sotto le antenne che fanno nuovo incenso, non penso, fluisco tra le sponde nel flusso più denso, dove Silvio comanda e risponde bande a ogni tua domanda. Il monte ronde per la via, la TV diffonde l'etica dell'etnica pulizia, tattica politica prolifica raffica, dividite impera su scala demogeografica, critica al soldo la sua visione statica, geopolitica nazista variata nell'estetica, stessa pratica di concorrenza etica, stessa gestione di concentramento sodomitica.
Autentico
fino in fondo,
ogni secondo ormai è speso solamente per lo Stato.
Sempre pronto,
autentico
fino in fondo,
ogni secondo ormai è speso solamente per lo Stato.
Sempre pronto,
autentico
fino in fondo,
ogni secondo ormai è speso solamente per lo Stato.
Allora, rieccoci in diretta, 9:16 minuti. Partiamo con la lettura di qualche notizia locale che riguarda Padova e, diciamo così, il nord-est, come al solito. Allora, partiamo con anche qui la notizia da Il Mattino di Padova. Profughi, i sindaci disertano il vertice. E dopo la vicenda di ieri, che dicevamo, dove più di 900, prima dicevamo 700, ora che abbiamo guardato un po' meglio, le vittime sono salite a 900 e insomma anche in questi giorni con questo cancan mediatico rispetto all'arrivo di quelli che vengono appunto definiti profughi, e anche qui a livello locale sta sollevando un po' il caso. E allora andiamo a leggere l'articolo che riguarda le prese di posizione di diversi sindaci di città del nord-est che avrebbero preso posizione dopo le dimissioni le paventate dimissioni di alcuni sindaci per non accettare i profughi nei propri comuni. Ieri la diserzione da parte di diversi sindaci del vertice istituito dalla prefettura. I sindaci disertano il vertice sull'emergenza profughi convocato a Venezia dal prefetto Domenico Cuttaia, dopo che da Roma il governo ha chiesto di accogliere in Veneto altri 700 rifugiati. Fra i primi cittadini dei comuni capoluogo di provincia c'era solo Jacopo Massaro di Belluno. Il sindaco di Padova Massimo Bitonci ha inviato all'assessore Brunetti, assenti anche Giovanni Manildo di Treviso e Achille Variati di Vicenza. Ha partecipato il presidente della regione Luca Zaia, che ai giornalisti ha poi riferito: abbiamo detto no al prefetto di Venezia, non siamo più disponibili ad accogliere altri profughi in Veneto, regione che ha già l'11% di immigrati sulla popolazione, terza in Italia. Non siamo disponibili neanche ad accoglierli in caserme dismesse, che sono discariche a cielo aperto, e neanche in tendopoli. Nel corso della riunione sono stati anche forniti dei dati del riparto dei profughi nelle province del Veneto, che viene appunto mostrato anche nell'articolo, dove fondamentalmente Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza sono quelle che hanno il maggior numero. Per il comune di Padova ha preso la parola l'assessore sociale Brunetti. Il comune di Padova fa già tantissimo, specialmente per quanto riguarda la tutela e l'accoglienza di minori non accompagnati, ha ribadito al prefetto Cuttaia, che non siamo disposti ad accettare altri richiedenti asilo. Non ci può essere accoglienza senza possibilità di integrazione e convivenza. Scaricare sui comuni centinaia di stranieri come se fossero un pacco e poi lavarsene le mani non aiuta nessuno e non significa essere solidali, rincara, ma semplicemente nascondere un problema che tenderà a riemergere sotto le forme del disagio sociale, del degrado, della criminalità. Ho anche insistito, rileva, su un concetto: che va evitata qualsiasi requisizione di spazi pubblici, ovvero privati, perché essa creerebbe un doloroso precedente, una frattura insanabile fra i cittadini ed enti locali da una parte e Stato centrale dall'altra. Questo è un po' l'articolo che riguarda appunto quello che dicevamo prima, insomma il caso che si sta creando qui in Veneto, anche in provincia di Padova, dopo le dimissioni di alcuni sindaci nei giorni scorsi, che avrebbero fatto questa scelta proprio per andare contro il volere delle prefetture locali nell'accogliere in strutture nei comuni specifici queste persone che arrivano fondamentalmente da Nord Africa, ma non solo, insomma. E ieri anche appunto la diserzione tra alcuni sindaci e il prefetto di Venezia, e quindi si creano queste contraddizioni all'interno della classe politica stessa, tra gli enti locali e quella che è appunto la prefettura, che rappresenta lo Stato all'interno all'interno appunto dei comuni.
polizia carica
è la rivolta.
UM non si sposta come l'odio poi lo mostra. Se la polizia carica
è la rivolta.
UM non si sposta come l'odio poi lo mostra. Se la polizia carica
è la rivolta.
UM non si sposta come l'odio poi lo mostra. Se la polizia carica
è la rivolta.
UM non si sposta e questa è la risposta.
UM banda armata FM doppia HX XXL perle nord senza magliettina verde, 5 penne sulla traccia, una minaccia per le merde. Tre coni ridicoli, credi vuoti di cui rido, fuochi fatui, vacui, giochi a cui non credo. Crudo grido, traduce vapori, dissodio in radio, non sentori di odio, fuori finanzieri con la radio. Detentori dell'assedio, credono nel gladio, meri legionari con scheletri nell'armadio. Lego, nego, non ripiego, di rado non rido, me ne frego del tuo ego. Credo solo in ciò che vedo, a ciò che vedo porta assedio, del mio tedio non ne posso più. Troppa gente che ti butta giù, convinta più della TV che dalla propria testa, che non ha senso delinquere se non mette soldi in tasca. Quattro vasche in piazza, fiasche in tazza, razza bianca ammazza. La ragione per cui morte non è il mio secondo nome, per cui latte la cornice, la vita vissuta su nuove prospettive, proprio positive ed attuative, cognitive del proprio essere. Prova a tessere le file al tuo destino prima di suggerire quello onesto tradire da buon cittadino.
Se la polizia carica
è la rivolta,
UM non si sposta come l'odio poi lo mostra. Se la polizia carica
è la rivolta,
UM non si sposta come l'odio poi lo mostra. Se la polizia carica
è la rivolta,
UM non si sposta come l'odio poi lo mostra. Se la polizia carica
è la rivolta,
UM non si sposta e questa è la risposta.
E intanto da soli contro il mondo non c'è scampo, per cui non ti sognare di mettersi uno contro l'altro. Per te sarà difficile pure proporlo, il nostro legame, la musica, la lotta è sempre nell'orlo. E a chi mi chiede gli rispondo che c'ho fede, mistura mortale per chi ci crede alla nostra sede. Nelle nostre menti risiede per chi ci vede dei sbandati con due lati, vuole farci delle prede. Siamo nati liberi e ci rimarremo ad ogni costo. Chiedi che vuoi, nome vendetta, piombo cane sotto bosco. Il tempo segnerà ma non devierà il nostro percorso. Per noi niente è successo ma canteremo finché avremo polso.
Inferno di classe, chiude le masse, studi colpi bassi e la prassi di posti. Come colpe di stato, colpe di nato, ed estratto come fosse pedina da boss. Professione compromessa che professa educazione, lezione in scienza esatta, conoscenza e sete, credenze e fatti che creano sentenze, patroni e prigioni, spiri a fiotte. Studio non è soluzione ma è problema, è sistema di insegnamento, insegnamento del sistema, sistema di insegnamento, insegnamento del sistema.
E siamo di nuovo in diretta quando sono le 9:24. Continuiamo la rassegna stampa locale, la rassegna stampa padovana. Andiamo sul Mattino di Padova online per vedere ad Abano quale, quale scandalo, quale corruttela, diciamo, è esplosa nei confronti del sindaco Luca Claudio e dei suoi assessori. Tutti leghisti, perciò ecco, andremo a leggere come si sono sporcati le mani, insomma, questi leghisti che fanno della legalità un loro cavallo di battaglia. Tangenti alle terme, l'assessore Benatelli è il secondo esattore. Si allarga l'inchiesta al filone delle mazzette, chieste agli ambulanti, summit in procura, oggi nuovo interrogatorio di Marco Longo. Allora, qui è Abano Terme, l'esattore numero 2 del sistema Luca Claudio avrebbe un nome e un cognome, quello dell'assessore Claudio Benatelli, con delega a turismo, termalismo, manifestazioni e attività produttive. È sospetto degli investigatori, militari del gruppo della Guardia di Finanza di Padova, comandati dal tenente colonnello Luca Lettere, impegnati nell'inchiesta sulle mazzette alle terme. L'esattore numero 2 dello scorso dicembre, Benatelli, indagato per concussione in quanto avrebbe preteso e incassato tangenti dagli ambulanti che partecipavano ai mercatini e ad altre manifestazioni in programma nel capoluogo termale. Qualcuno si era stancato di pagare e aveva parlato. E a quanto corrispondeva quella tangente? Al 10% di quello che i commercianti erano tenuti a pagare al comune per l'occupazione del suolo pubblico. ovviamente se saldavano quella richiesta maggiorata sarebbe stato garantito un posto al sole ben visibile lungo tutta l'isola pedonale davanti all'Hotel Orologio o in Piazza della Repubblica o ancora vicino al Teatro Kursaal. Altrimenti sarebbero stati sistemati sempre all'interno del perimetro riservato alla kermesse commerciale, ma in un punto di scarso passaggio e ben poca visibilità. Tutto rientrerebbe nel sistema targato Luca Claudio, presunto ideatore del metodo 10%, applicato prima a Montegrotto, inaugurato all'epoca del secondo mandato di Claudio, e poi anche ad Abano su ogni settore della vita amministrativa del comune, come rivelano l'assessore Ivano. Marco Longo, arrestato nella serata di lunedì 13 aprile con una mazzetta appena intascata di 1.000 euro, ieri mattina summit in procura tra due pubblici ministeri, Federica Baccaglini, che coordina l'inchiesta sulle mazzette alle terme, e Maria D'Arpa, titolare dell'indagine su Benatelli. Un filone quest'ultimo che oggi non appare più un caso isolato, tanto da andare verso un'unificazione con la più ampia indagine del PM Baccaglini, inaugurata con il blitz del Faimangiale avvenuta all'alba del 14 aprile nei municipi di Abano e Montegrotto. E con la notifica dell'informazione di garanzia ai sindaci Claudio e Bordin, ormai ex, e a tre imprenditori, tra i quali Luca Creuso e Paolo Tomasini. Creuso, vivaista, già interrogato, ha negato tutto, mentre Tomasini, pure titolare di una ditta individuale nel settore verde, ha collaborato con gli investigatori rivelando che ogni appalto vinto o affidamento privato erano subordinati al versamento di una tangente. All'appuntamento con Marco Longo per la consegna dell'ultima dazione, Tomasini si era presentato attrezzato di un microfono, un mezzo che ha consentito agli inquirenti di ascoltare la conversazione in diretta mentre avveniva la consegna della mazzetta da 1.000 euro destinata a saldare l'arretrato, che l'artigiano non era ancora riuscito a pagare. L'esattore numero 1, Marco Longo, indagato per concussione, turbativa d'asta e corruzione per induzione, ha raccontato molti dettagli del sistema che sarebbe stato messo in piedi da Claudio, sia la sera dell'arresto, sia giovedì durante la convalida della misura cautelare. Così è riuscito a evitare il carcere fin da subito, finendo gli arresti domiciliari. Strane sarà sentito di nuovo dai finanzieri, assistito dall'avvocato Franco Monteverde, il suo difensore di fiducia. E allora su questa notizia vediamo che ancora una volta questi leghisti che additavano ormai tempo fa Roma ladrona, cioè Roma la capitale, il centro del potere come il centro della corruzione, delle tangenti e dei magna magna, ecco che dopo lo scandalo di Belsito, che ha visto appunto il segretario amministrativo della Lega cadere in uno scandalo megagalattico di traffici di diamanti piuttosto che di investimenti un po' bizzarri, diciamo, perciò tutti i finanziamenti pubblici venivano dirottati in magna magna, insomma in investimenti un po' ambigui e fuori norma. Ecco che adesso Luca Claudio, che è leghista lui, e come leghisti sono gli assessori inquisiti, addirittura taglieggiavano i commercianti, perciò coloro che si fanno paladini dei commercianti, che tutelano e comunque prendono anche voti, ricordiamolo bene che Bitonci, a dire di molti, insomma a parere di molti, è salito sindaco principalmente con l'appoggio della lobby dei commercianti, dei baristi e dei ristoratori. Ecco che questa contraddizione all'interno della Lega, il fatto che questi chiedano mazzette agli ambulanti, voglio dire, ecco, la dice lunga su come su che concetto di legalità possono avere questi leghisti.
Thank you. Beat lento, lento, mi esprimo a stento. Sento la chimica influire pesante sul mio mento. Magari balbetto, il mio stile è uno stiletto con cui trapassarti il petto con un taglio netto. Rigetto il mio cuore dolce di bambinetto, con le mani tra i capelli in una sala d'aspetto. Aspetto in assetto da guerriglia la fionda della biglia, chi prima piglia il vetro della pattuglia. Dal Veneto alla Puglia una guglia di dissenso subito si dissolve come saliva nel cesso. Rotto e dimesso, mi perdo spesso tra i miei pensieri di successo. Cos'è successo? In tutti questi anni tanta voglia di fare danni a spanni, ma tiri fogli con polvere empirica. Empirica, esperienza magnetica, quando provi la pratica non c'è più la teorica. Euforica condivisione di un momento di tensione, con a fianco la fiducia nell'azione. Ogni atto di ribellione, distruzione, repulsione pulsante per la repressione. E quella ti colpisce, magari ti sfinisce, ti lega e ti incolla come fosse colla di pesce. Dalla fossa esce lo zombie, piomba il centro commerciale, si fa la pelle di titolare.
Ritorniamo con un altro articolo che riguarda i pendolari da Padova, provincia e viceversa, preso sempre dal Mattino di Padova, dove Trenitalia sopprime i treni pendolari a piedi la sera. Dai primi di giugno salterà il collegamento con le stazioni della bassa padovana per chi proviene da Padova o da Venezia. Trenitalia regala un'altra estate di disagi ai pendolari della bassa padovana, che dai primi giorni di giugno rimarranno ogni sera senza un collegamento con le stazioni a sud della provincia. Dalle 19 in poi, rincasare nella bassa per chi arriva da Padova o Venezia sarà infatti un dilemma. I treni attualmente a disposizione saranno soppressi fino all'inizio di settembre. Si ripresenta dunque la stessa polemica dell'anno scorso, culminata con una raccolta firme, con un'interrogazione in Parlamento e soprattutto con il reintegro dei treni cancellati. Con l'aggiornamento degli orari dei treni effettuato il 14 dicembre 2014, Trenitalia ha annunciato: in realtà i pendolari se ne sono accorti solamente incrociando alcuni minimi dettagli riportati all'interno delle tabelle orarie affisse nelle stazioni. La soppressione del treno regionale, della tratta Monselice-Legnago, dell'autobus sostitutivo sempre Monselice-Legnago e del treno Venezia-Rovigo. Il primo treno parte attualmente dalla stazione di Monselice. Vabbè, insomma, alcuni dati. Queste due sospensioni comporteranno notevoli problemi e disagi per i lavoratori e studenti pendolari in partenza la sera dalle stazioni di Venezia, Padova, Rovigo e Ferrara. Queste corse infatti sono fondamentali coincidenze, la cui sospensione estiva comporta effetti a catena decisamente negativi su altri treni della tratta Venezia-Bologna. E insomma, ancora una volta, soppressi i treni dei pendolari, che si deve recare ogni giorno magari in città per lavorare o studiare, e che, come abbiamo visto anche altre volte, non solo a ritardi e disagi di orari, ma anche all'interno di queste carrozze che sono dei veri e propri carri bestiame, diciamo così, con tutto il rispetto insomma per le bestie, ma sono davvero in situazioni degradanti, e poi subiscono anche, come vediamo dall'articolo, anche dei tagli, per cui fondamentalmente ti devi arrangiare e magari anche spendere di più, quindi per arrivare sul proprio posto di lavoro o insomma per motivi di studio.
Beat lento, lento, mi esprimo a stento. Sento la chimica influire pesante sul mio mento. Magari balbetto, il mio stile è uno stiletto con cui trapassarti il petto con un taglio netto. Rigetto il mio cuore dolce di bambinetto, con le mani tra i capelli in una sala d'aspetto. Aspetto in assetto da guerriglia la fionda della biglia, chi prima piglia il vetro della pattuglia. Dal Veneto alla Puglia una guglia di dissenso subito si dissolve come saliva nel cesso. Rotto e dimesso, mi perdo spesso tra i miei pensieri di successo. Cos'è successo? In tutti questi anni tanta voglia di fare danni a spanni, ma tiri fogli con polvere empirica. Empirica, esperienza magnetica, quando provi la pratica non c'è più la teorica. Euforica condivisione di un momento di tensione, con a fianco la fiducia nell'azione. Ogni atto di ribellione, distruzione, repulsione pulsante per la repressione. E quella ti colpisce, magari ti sfinisce, ti lega e ti incolla come fosse colla di pesce. Dalla fossa esce lo zombie, piomba il centro commerciale, si fa la pelle del titolare. Vendetta popolare, benedetta sull'altare, con sangue reale c'è una benefit vegana. Nel bosco di Morgana un gruppo lo stramava, amava la terra e il potere tremava. tramanda per sempre il 5 novembre, quando tra le tenebre esplose il Parlamento. Andamento da campo di concentramento, lo sfruttamento cui sopravvivi ogni momento. Stranamente mi anniento, con straniamento d'assenzio, nel silenzio mi vedo senza speranze, troppe istanze, distinti anti-istituzionali contro mattanze.
In movimento, espressione del tempo materializzata. Il branco uccide ma con una risata, si spaccia in vie, in strade emerge folle unite, il piacere come oggi si diverte la rabbia, togliendo San Pietrini, scoprendo la sabbia, vivendo, tenendo fissa in memoria chi dare al pattume della storia. Retaggio dei giorni di maggio, pagherete tutto, noi l'avremo maggio. Sono finiti tutti i giorni muti, il volto celato, la colonna duruti. Di rotta alla vita, rotta lotta per la rivoluzione con azione diretta. Tuffa propaganda col fatto, perché la verità sta soltanto nell'atto. Quando il branco è proprio economia, non c'è spazio per l'ideologia. Via Toni Negri, Casalini, Crumiri, complici dei secondini. Parla di rivolta con secondi fini.
Concentri sociali che fanno il miglior. 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 Concentri sociali che fanno il miglior.
Passano 0-10, vite difficili, generazione fottuta dalla tecnologia, mistura mortale, vendetta. È un compromesso ogni giorno, il ritorno la medesima sconfitta, una ragione da provarla per zitti la zitta, una critica personale per ciascuno, qualche uno se ne accorge quando buttava i soldi. Qualcun altro se la passa o nella massa si confonde, senza forse problematiche di fondo. L'apatia tappa linea piatta, la conoscenza antipatia l'urgenza, funge da corazza la prudenza. Precauzione per andare avanti senza intoppi, sordi agli scopi, scappa se li incontri o sfotti lì, che qui c'è chi non ne può più, se poi va giù, se non vai tu a spaccare tutto.
Gioca con le persone, gioca in televisione, gioia per il giornale col tuo nome,
coglione.
La vita non è un gioco, ancora ti sembra poco e insisti, alla tentazione non resisti.
Ricatto, riscatto, scacco matto, messo all'atto, tratto mezzo mazzo, lasci tutto senza lasso. Passo per passo, posta che alzo, se il prezzo del grezzo diamante volontariamente sfuma. La trama forma in tre cinti, felici da momenti, pungenti in realtà tra i denti da stringere, di vincere, senza la cima da scorgere, cimentando il clima di argere per emergere come gli stronzi. Innanzi il futuro, sicuro nel presente di te stesso, si cambia o passi senza lasciare impronte. Impaurito dai limiti, da lividi costipato, ti rifugi nel passato per paura di un ignoto vuoto.
Non si vale veramente messo male, presidenti che vanno a puttane, una degenerazione totale, baby prostitute nelle strade, e alla tele dicono signori calma, è tutto regolare, è un ritorno nucleare, ragazzini cresciute dalle une poi a porno digitale, ti può sembrare normale, a me non tanto, sarà il mondo che sta cambiando, ma io faccio altrettanto, uno e perde l'hai, dal due passo all'otto, da destra a sinistra, qua è tutto un complotto, ci sta per G8, generazione super enalotto, troppo facciamo tutti un botto. È il nuovo 68, guerra aperta tra figli di papà e mo chi vive nella merda, regolare come un calcio in culo. Qui non si salva più nessuno, raga, qui si parla del vostro futuro. Se non fa un cazzo tu, cazzo pretendi quanto, che stringere denti come negli anni 20 in pieno proibizionismo. Solo che qui si parla di fascismo e pessimismo avanza come il pervenismo. Non hai capito un cazzo, non importa, il vostro cavaliere viaggia già da un tot sotto scorta. La vostra realtà è distorta, la mia mente è contorta e la vostra generazione è morta.
Generazione morta, generazione morta, generazione morta, generazione morta.
Thank you.
E siamo di nuovo in diretta, quando sono le 9.41 ci spostiamo sulla rassegna stampa dedicata, diciamo, a carattere nazionale, visto che le notizie appunto padovane, sì, abbiamo letto quelle più salienti, poi sì, non c'era granché, se non la solita cronaca nera, i soliti articoli di quando questi giornali non hanno niente da scrivere, vanno a pescare le notizie più improbabili. Comunque appunto andiamo su InfoAut ora per leggere un articolo che parla, insomma, della notizia principale che campeggia su tutti i media, su tutti i siti, insomma, di informazione, che sì, appunto, è quella delle 700 vittime, forse purtroppo di più, della strage appunto avvenuta nel canale di Sicilia. Questa strage, ricordiamo, insomma, non è che sia una novità imprevedibile, ma anzi, diciamo, è sicuramente un qualcosa, una strage, diciamo, che era sicuramente prevedibile, monitorabile, con tutti i mezzi tecnologici e gli investimenti che mettono in piedi per il controllo dei mari e dei territori, diciamo, ecco che tutti questi investimenti tecnologici a livello militare invece non vengono destinati a salvare degli esseri umani, ma vengono finalizzati essenzialmente per ammazzare esseri umani, appunto. Perciò ricordiamolo, insomma, c'è qualcuno che ha fatto anche un parallelo con quando salì al potere il nazismo, insomma, che c'erano i campi di concentramento, e che l'Europa tutta principalmente si girò dall'altra parte, perciò permise un genocidio, e di genocidio in qualche misura si parla anche ora con questo flusso di migranti, con queste stragi nei mari adiacenti alle coste italiane. Andiamo a leggere appunto da InfoAut: strage di migranti nel canale di Sicilia, 700 vittime. L'ennesima strage nel canale di Sicilia, l'ennesima tragedia che colpisce persone alla ricerca di una speranza di vita migliore, in fuga dalla povertà, dalle guerre e dagli orrori. Dalle prime ricostruzioni, questa volta, le proporzioni del disastro sembrano essere spaventose. Più grande di sempre, probabilmente l'imbarcazione che si è rovesciata trasportava circa 700 persone, 49 i superstiti. Non abbiamo le parole per andare oltre queste scarne righe, il cordoglio per tanti esseri umani affogati in mare aperto, per tante vite umane spezzate tragicamente, sacrificate sull'altare della fortezza Europa, della xenofobia e della rapacità degli interessi economici che depredano comunità e territori. Non si ferma lo schifo della classe politica italiana, il cui unico pensiero è la strumentalizzazione di ogni tragedia per ottenere qualche minuto di visibilità mediatica, qualche percentuale in più nei sondaggi, qualche seggio, e così intascarsi i loro luridi stipendi da politicanti. Le parole di Renzi, Boldrini e Mattarella, nella loro falsa gravità, sono quelle di un governo che deve gestire la situazione, cercando di mettere sotto i riflettori anche la responsabilità degli altri stati europei. Dalle parole degli esponenti della destra ritroviamo i disparati tentativi di rinfocolare l'odio per i migranti come brand su cui fare campagna elettorale. Lo sfacciato e furbo Matteo Salvini gioca anche nell'ambiguità di rimproverare al governo la responsabilità delle morti, come se la Lega Nord non fosse nell'ambiguità di rimproverare al governo la responsabilità delle morti, come se la Lega fosse un partito xenofobo, la cui base gioisce sui social network per questa strage. Fino ad arrivare alle dichiarazioni di quell'assessore subumano di Daniela Santanchè, che propone l'affondamento dei barconi alla partenza. Sono falsi, ipocriti alla ricerca di consenso. La verità è che per la loro vita dei proletari, italiani o migranti, vale meno di un'apparizione di 10 secondi in un TG. Anche per noi la soluzione migliore è quella di affondare i barconi in mezzo al mare, ma carichi di questi politicanti di merda e dei loro lacchè. Per il resto non possiamo che essere sempre pronti al sostegno delle lotte dei migranti nel nostro paese, come quelle delle della popolazione dei paesi di partenza, contro i diversi aspetti della violenza capitalistica. Ecco, e su questo articolo, insomma, sì, non mi sento di spendere altre parole, insomma, è una notizia che sicuramente crea turbamento in tutti, meno che appunto nei leghisti, che come si nota gioiscono appunto degli affondamenti, anzi vorrebbero addirittura bombardare i gommoni alla loro partenza. Perciò ecco, stiamo già capendo di cosa stiamo parlando e di che metri di misura, insomma, questi leghisti, comunque i politicanti tutti, hanno nell'ipocrisia di denunciare appunto queste stragi, ma di non fare nulla, di non attivarsi per evitarle.
Ma chi era?
Il cianuro.
Cianuro? Ma io, quello della televisione?
Sì, purtroppo era lui.
Ah, purtroppo, a Massimo quello almeno ci campa con la musica.
Mamma, ma te non hai capito, che a me non me ne frega niente, nessuna televisione del cazzo, io voglio solo fare roba mia.
Fai come te pare, peggio per te.
Ci vuole poco per capire che ormai sono lo stremo, me ne foto di un contratto e filo dritto come un treno. È il veleno che mi tiene ancora a galla, 2M fa da spalle, lascia che la gente parla. Stiamo viaggiando su di un binario morto, la mia nave ancora in porto. Sono morto, 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 sempre in conto, mi riprendo ciò che è tolto. Sono tornato per presentarti il conto.
Rimonto, quando scrivo contro mi confronto con impegno su un disegno redivivo che incontro. Quando rifletto sull'esistenza grama, l'ingiustizia che diraga mi chiama. L'eco di un vero riscatto come forno in atto, come di fatto motivarlo per ridarsi l'occasione e la spinta per farlo. Adesso parlo, mi inoltro come un tarlo che tarla, contro l'infame che sparla e rimane a galla.
Rimpalla, resta nella folla, controlla, volta le spalle, ti molla con la parcella, decolla come sibilla nella cella, prima strilla, dopo ti accoltella. Se vacilla mentre strilla un'altra palla, intanto sparla, spinto da chi l'ha convinto, senza rimpianto, senza l'istinto. Incrocinto d'avviamento nel tuo mondo d'incanto, giunto, infranto, con nessun altro accanto.
Mortale non è solito, profeta fonico, che cerca successo, contratto discotico. Apocalisse della scena, se non rema contro. Apocalisse della scena, se non rema contro. Mortale non è solito, profeta fonico, che cerca successo, contratto discotico. Apocalisse della scena, se non rema contro. Apocalisse della scena, se non rema contro.
Coerenza è la parola chiave, non ti devo un cazzo e tanto meno delle scuse. Sono mosso dal rancore, poche idee confuse. La mia fame di vendetta viene dal rimorso, dalle porte chiuse. La mia è una conseguenza, parto sfatterciato già in partenza. E tu fatti un esame di coscienza, mostro resistenza su ogni singola frequenza. Se mi prendo qualche cosa è per sopravvivenza.
Anche senza contratto, ho messo tutto in ciò che ho fatto, il tuo prodotto per concetto. Mi rifletto, lo metto nel libero prodotto che rispetto e ribadisce quanto ho detto. Se di getto scrivo, derivo del solo imperativo d'essere vero finché son vivo. Non rifletto o deformo la realtà, ciò che voglio resta qua e poi sarà quel che sarà.
Autoproduzioni apocalittiche, scriviamo senza veti molto lieti contro preti vita settiche. Nidi di mimetiche divise sulle metriche, su basi inedite, we wanna kill this president. È come un patto di ultra lealtà, non esiste un contratto adatto al sogno di instabilità. 2MA, Narcopunks, B-Boy Fans, Rap Riot Tank, Rap Under Black Flag, Red Scan.
Mortale non è il solito profeta fonico, che cerca successo, contratto discotico. Apocalisse della scena, se non rema contro. Apocalisse della scena, se non rema contro. Mortale non è il solito profeta fonico, che cerca successo, contratto discotico. Apocalisse della scena, se non rema contro. Apocalisse della scena, se non rema contro. Mortale non è il solito profeta fonico, che cerca successo, un contratto discotico. Apocalisse della scena, se non rema contro. Mortale non è il solito gruppetto fonico, che cerca successo, un contratto discotico. Apocalisse della scena, se non rema contro.
Mortale sound, vai knockout, stessa
Penso come Mr. Brown, senti il down, quando affronti l'estro nostro, cresce il mostro, il presupposto contro l'oscurantismo interposto, tenebre imposta, cenere diretta al cerebro, cerbero scatena il bulbo burbero, istinto ne riverbero, cogli l'attimo e rimembralo, attenta all'anima e abbrancalo, libera il diavolo sull'angelo, scopri il pentagramma sul decallo, con le cifre all'arcano simbolo, il gusto del pericolo, diffondo la mia sete, vampirizzo la tua pace, quando il mondo tace, mordo il collo e ti tramuto in un rapace, non mi spiace neanche un po' che la mia vocazione, e questo sabba accende il fuoco alla divinazione, la mia congrega si diverte a spaventare quella morte che chiamate con il nome civilizzazione, non puoi razionalizzare questo impeto, rassicurarti al bene definendo lo ridicolo, fare un sorriso caldo, pensandolo fanatico, dare all'emozione un saldo e vivere da apatico, meccanico, riprende il ticchettio diabolico, solitamente modico, aumenta la dose del farmaco e se spatta questo vivo il nostro trattamento drastico, finiva in un contesto di cucchiaio e spruzzo elastico, mastico parole, occhi chiuse, chi non sente, in un licantropo trasformo la pecora saggente, mente, la coscienza consenziente che stabilizza la tua sete, imponendole pazienza, vendetta, con urgenza, fischietta la fine degenza, e con l'accetta stacca il corpo, l'abbondanza in vetta, non aspetta il piatto è freddo quanto basta, e la ricetta non ammette farsa né comparsa, la lucidità qui ancora vi è scomparsa, Lucifero ti appare il sogno sulla terrazza, le domande affannosamente scelgono il sentiero, il tuo spirito guerriero è benvenuto, il canino è già cresciuto.
Affondo il colpo sbilenco mentre arranco stanco ciò che c'è lo sotto banco. Il karma adesso sto riprendendo a rilento. Terra e cemento qui si sta fondendo, fondando. Uno stato di polizia bancaria, massoneria messa in vendita allo Stato. Superfluo guadagno rischiando il crollo finanziario. Nessuno ne è monoritegno della proprietà, il tuo insegno. Menefreghismo faccia a faccia con lo spasma. Amnistia nella via diventato poi buddismo. Catastrofico come un sisma, sfaccettato come un prisma. Creando marasma inquina il plasma. Per l'usma di pochi alle redini dei giochi, dagli sguardi biechi per intimidire anche i ciechi, mentre sprechi la tua vita surrogata, c'è chi lavora duro per sbarcare la giornata, salario accumulato nell'arco di una vita, portato sotto mura di creta che allieta la stanca ora di chi lo stato disonora, onestamente lavora fino a sera mentre spera di chimera di plastica, come cibo che mastica con tempistica emozionale, diagnostica, statistica in vetta, costa guadagnare, accumulare in tutta fretta, alla frutta, sopraffando chi non ce l'ha fatta in questa tratta, trattata da vita da chi sfrutta per vendita, scredita con ambiguità premedita, dedita, inclina a detrarre ciò che accredita.
Mortal Sound, Mortal Sound, Mortal Sound, Mortal Sound.
Odo voci, sguardi fugaci, baluardi come veci mentre ometti ciò che dici, rifletti, pensieri astratti, anfratti neuronali piatti con cui ricatti suddetti concreti, concetti greti concateni, viaggi mentali con bisturi di cui poi ti saturi, rimugini, ricerchi travi, nobici cavi, salvaguardando ignavi, sito nella setta dei savi, agiti immagini per arginare voragini, accumuli fuliggini per posteri futili, cogiti e scogiti, senza sporcarti le mani, tra superflui piani, sprolotti vani, dove vaneggi e cheggi, ti ripari dietro a leggi, pretendi giustizia, poi alle spalle mi trafiggi, distruggi, infliggi, annoti croci nei pareggi, creatore di miraggi, miri a vincere i sondaggi, sorteggi tra le fila una sequela di greci in pila, inculcando ogni parola promuovi al mondo la tua scuola, una sola tessuta male, torto in prosa tra le righe, mentre spacci per reale un contorto parto di storie vaghe.
Questa è la mia lettera di dimissioni, con la presente delle intende metter fine a queste discussioni. Io non uso tanti paroloni e se capisci le intenzioni capisci quando ne ho pieni i coglioni. Ormai vado per i 30 e non ho tempo da perdere con una caterva e gli sette
di merda. Ho preso il mio treno e non si ferma. Chi proverà a fermarmi forse lo sa che è una guerra persa. Quali bad boys sono tutti figli di papà? In semilibertà si atteggiano da real gangster. Ma qua non siamo in America, poca festa. Cercate di usare un po' di più la vostra testa. Ho fatto anch'io i miei errori di percorso, ma correggo quanto posso, anche se il mio conto in rosso impara. Questa è un'altra era, con lacrime tatuate in faccia senza aver mai fatto un giorno di galera. A buon intenditor poche parole, a tutti gli altri la mia dedica in un unico
vaffanculo. Io non ti sopporto più, vaffanculo. Io non esisto più, vaffanculo. Io non ti sopporto, non sono un buon amico, raffigurati da morto, vaffanculo. Io non ti sopporto più, vaffanculo. Io non esisto più, vaffanculo. Io non ti sopporto, non sono un buon amico, raffigurati da morto,
da morto.
Io non sopporto i finti comunisti da Samsara, gli stessi che vedi in disco vestiti bravi. Non sopporto più i fighetti da borgata, e che loro siano meglio di te, credimi, una grossa puttanata. Ti mentiranno che sono un fallito, punteranno il dito, dicono che manca poco e son finito. Ma la storia insegna che l'ignorante regna, lo schiavetto paga pegno, sì, ma prima o poi si ingegna. Generazione alternativa, la deriva, tutti morti di fame, sì, ma con la partita IVA tipo scindi. Stronzetti convinti che il mondo gira intorno a loro solamente perché hanno i dindi, raga. A buon intenditor poche parole, a tutti gli altri la mia dedica in un unico
vaffanculo. Io non ti sopporto più, vaffanculo. Io non esisto più, vaffanculo. Io non ti sopporto, non sono tuo amico, raffigurati da morto, vaffanculo. Io non ti sopporto più, vaffanculo. Io non esisto più, vaffanculo. Io non ti sopporto, non sono tuo amico, raffigurati da morto,
da morto.
Se faccio l'eremita ho le mie ragioni, quelli che tu chiami signori vogliono tagliarmi fuori. Da qui nasce la mia lettera di dimissioni, meglio morto che sottomesso a certi coglioni. So if you wanna play with me, ma tu vuoi fare l'americano con i video che passano su MTV. Meglio pumarola in coppa, meglio guadagnarsi la pagnotta da operaio che ora fare la mignotta. Tornando a casa, ci mancava una ladra incapace che vuole fare tabula rasa, raga. Fata come fata nata, a buon intendito poche parole.
Stremato dall'inenarrabile stabilità instabile, il fato cerca il nostro punto debole, difficile, schiacciato dalla lapide, assoldato dalle tenebre. Scrivere nei testi cose tenere, reprimere l'assalto di sto getto, la vendetta con cui reppo il rispetto per chi è contro, dentro fuori al petto. Resto infetto, affetto da rigetto del metto, a dispetto del nostro distretto e di qualunque e quantunque, quante male lingue. Chi prende per il culo ed offre lusinghe, il digotto che vende, il fasciotto che stende, riprende l'era oscura del vincente, chi tortura il presidente, chi si ostina indipendente, ribatte sto frangente, lotta armata, ora e sempre. Chi si ostina indipendente, ribatte sto frangente, lotta armata, ora e sempre. Il terrore a chi lo vende, uniti ci si riprende tutto.
Attivo il punto.
Resto giunto a ciò che penso. Penso che la musica è il fomento, è l'arte dello scontro con la parte del profondo normalizzato. E se ricrea lo stato non ha senso. Hai toccato il fondo e sono qui per ricordartelo.
Mortale qui.
E sono qui per ricordartelo. Il suono a cui arguisco è questo. Me ne infisco del DJ più tosto, dell'MC più giusto, la metrica o il gusto dell'insulto, la crew più storica o l'etichetta del contesto. Mani in alto, sei in arresto per ciò che hai chiesto. Sei lo stile e l'importanza o tutto il resto, l'apparenza o il gusto del perverso, il re dell'universo, B-boy. Ma quanti cazzi vuoi, io sto coi miei, conto infatti, e se vuoi ti do del voi. Voi fighetti, credetevi playboy, sessisti con il mito americano dell'hammer. Siete merde e i vostri ciondoli catenelle, a caccia di puttanelle, successo, produzione, stelle. E perché no, divide il cinema, e se non ti va bene torni in clinica. Voce stelle della radio pubblica, servo della repubblica, canta la tua supplica.
Tu già si caga sotto quello, beh, sai come se ne esce, mica scherzo. Che poi te sei un amico, per te manco per soldi, io te la faccio gratis.
Tecno 3,
Panzer, Walker, Texas Ranger, Danger, Dosto, The Battle, Fahrenheit, The Feste. Chi resiste con il ground under le tempeste, rivolta il quotidiano dei Transformers, Transgender, dall'imperatore a Luke Skywalker, Darth Vader, Stratocaster. Vuoi essere il master, ma sei il puppet, resti solo coi tuoi gadget stile Muppets. Cerchi d'essere notato, ma sei blaster, rivolti solo le tue tasche, fuori dei detresche, rimanete carni fresche per il carnefice western. Il giudice, The Toxic Avenger.
Siamo di nuovo in diretta quando sono le 10:01 minuti, siamo nella rassegna stampa a carattere nazionale, ci spostiamo sul sito di Contropiano per andare a leggere una notizia che vabbè è un dato scientifico, insomma una perizia scientifica, ma già parlando di quello che è successo a Bolzaneto sappiamo insomma di cosa parliamo, tutti siamo a conoscenza degli accadimenti, però adesso insomma c'è anche una perizia che certifica i massacri, certifica le violenze appunto subite dai compagni in quella appunto di Bolzaneto, della caserma dove sono state perpetrate torture e abusi su donne e compagni. Allora, anche a Bolzaneto fu tortura, la perizia scientifica lo conferma. Le pratiche di tortura scaricate sugli inquilini temporanei della scuola genovese Diaz forse sarebbero passate indenni al vergognoso testo con cui un Parlamento minuscolo ha risposto alla condanna europea. Ma quanto è accaduto nella caserma di Bolzaneto sarebbe definito tortura, tra gli altri lamenti polizieschi, anche secondo quel meccanismo bislacco. La perizia elaborata dal Dipartimento di Psicologia della Violenza dell'Università di Padova, ecco, non sapevo neanche ci fosse un Dipartimento di Psicologia della Violenza, e comunque questo Dipartimento ha prodotto una perizia, che andiamo a capire insomma di cosa si tratta. Nella sua perizia sulle servizie messe in atto a Bolzaneto stabilisce senza alcuna ombra di dubbio che proprio di tortura si è trattato, secondo gli standard internazionali e non solo. Quello schifo di disegno di legge attualmente in discussione, infatti, stabilisce che si può parlare di tortura solo se le acute sofferenze fisiche e psichiche sono state provocate in una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza, e al fine di ottenere informazioni o dichiarazioni, per infliggere una punizione, per vincere una resistenza. Ma tutti i manifestanti portati a Bolzaneto erano giuridicamente in stato di fermo, quindi tecnicamente in custodia dello Stato e dei suoi terminali penitenziari. Quindi gli avvocati difensori e degli sbirri torturatori non sarebbero che non resterebbe che contestare l'accusa, asserendo che le servizie non avevano alcuno scopo come ottenere informazioni e dichiarazioni per infliggere una punizione, per vincere una resistenza, ma venivano praticate per puro sadismo. Magari trovano qualcuno disposto a starli ad ascoltare. Non gli scienziati padovani, comunque, quelle persone costrette a restare in piedi per ore nella stessa posizione, con l'obbligo di tenere sempre la testa china, tra insulti verbali, molestie sessuali, schiaffi e altre violenze. Sono state indubbiamente torturate da agenti, medici e personale non identificato in servizio in quei giorni a Bolzaneto. La perizia, elaborata su richiesta degli avvocati delle vittime, è stata peraltro trasmessa proprio oggi alla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo. Non si è trattato peraltro di un'indagine frettolosa, visto che è durata ben 14 anni. Il coordinatore del Pool Padovano, professor Adriano Zampieri, ha illustrato il risultato dei lavori, spiegando innanzitutto il metodo rigorosamente scientifico della psicologia sociale e psicologia di comunità, con cui abbiamo intervistato centinaia di persone, i testimoni, chi era stato coinvolto negli scontri a Genova, i familiari o semplici spettatori degli eventi. Un lavoro lungo, puntuale, prudentissimo, che è stato già raccolto in diverse pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali. Su Bolzaneto non esistono immagini né riprese di alcun tipo, a differenza di quanto accaduto alla Diaz o lungo le strade. Bolzaneto è un buco nero che ha inghiottito centinaia di persone. Li hanno definiti i desaparecidos italiani. A causa della mancanza di un registro degli arrestati, non si conosce neppure il numero esatto, ma si parla di circa 500. Uno scenario da golpe argentino, in cui appunto alle vittime non viene riconosciuta neanche un'identità anagrafica. Semplici corpi umani da calpestare e smaltire senza tenerne traccia alcuna. Possiamo affermare che a Bolzaneto fu praticata tortura bianca, che provoca sofferenza mentale e psicologica, come indicato dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, perché c'è stata una prima fase di desocializzazione dell'individuo, fatta di pestaggi, catture, a casaccio, nelle strade o addirittura nei pronto soccorsi cittadini. In questo secondo luogo perché nessuna delle garanzie legali dovute a qualsiasi persona tratta in arresto è stata rispettata. Niente contatti con l'esterno, obbligo di tenere la testa china, divieto di guardare in giro e quindi eventualmente riconoscere altre vittime o i torturatori stessi. Uno scenario argentino. Ripetiamo che la dice lunga sull'abisso reazionario in cui si è sprofondato lo Stato italiano e soprattutto i suoi corpi repressivi. Uno scenario dichiaratamente nazifascista. Tutti i nuovi fermati venivano pestati da una squadretta di benvenuto che li accoglieva al grido di benvenuti ad Auschwitz. Particolarmente infame nei confronti delle donne, apostrofate mentre venivano seviziate in modo fisico e psicologico, con i più sordidi epiteti macciofascisti. Ma ci sono anche aspetti di tortura più raffinati, come il provocare nelle vittime stati alterati di coscienza, mediante posizioni forzate del corpo, stress position, appositamente studiate per generare il blackout nella trasmissione nervosa tra arti e cervello, tanto che anche ad anni di distanza sussistono nelle vittime di Bolzaneto sindromi paragonabili a quelle dei sopravvissuti nei lager nazisti. Questo è lo Stato con cui abbiamo a che fare, non viene fuori tutti i giorni, ma fa sempre fatica a tenere a freno la sua vera natura.
a peace. America kills, that's the way it is.
Siamo di nuovo in diretta quando sono le 10.15 e proseguiamo nella rassegna stampa a carattere nazionale e da Info Out ci spostiamo a Palermo per vedere che si è messa in atto una nuova occupazione abitativa. Palermo è una nuova occupazione di senza casa. Oggi pomeriggio una ventina di famiglie di senza casa insieme al comitato di lotta Prendo Casa hanno occupato a scopo abitativo l'ex istituto statale Sordomuti sita in via Cavour in pieno centro palermitano di proprietà regionale e lasciato in stato di abbandono dal 2013. Tra le famiglie occupanti dalla composizione meticcia palermitane migranti ve ne sono alcune facenti parte del nucleo delle case occupate di via Oberdan sgomberate lo scorso 18 marzo che danno così una risposta concreta allo sgombero e all'immobilismo istituzionale e amministrativo nell'affrontare l'emergenza abitativa. Un'emergenza abitativa che a Palermo si traduce in dati preoccupanti, più di 10.000 famiglie in attesa di alloggi popolari, oltre 40.000 edifici sfitti o abbandonati e una media di 5 sfratti al giorno. L'edificio occupato quest'oggi era gestito dal Iridas ente regionale, poi liquidato, e si ritrova ormai da diversi anni in stato di abbandono. soltanto uno dei tantissimi spazi di proprietà delle amministrazioni locali, per i quali non ci sono però ipotesi e progetti di recupero, e che potrebbero essere utilizzati per soddisfare bisogni primari, come quello della casa, appunto. L'ennesima conferma, dunque, che le soluzioni e le risorse per affrontare l'emergenza abitativa esistono e sono a portata di mano per le istituzioni. Quelle stesse istituzioni che però strizzano l'occhio a palazzinari e speculatori che gestiscono il mercato immobiliare, continuando a dimostrare di non essere in grado o di non volere dare risposte concrete e immediate alla necessità che tutti e tutte abbiano un tetto dignitoso sulla testa, un diritto fondamentale, quello della casa, di cui tutti devono e non possono non godere. L'occupazione di oggi, ancora una volta, da una parte mira alla denuncia sociale e politica riguardo il diritto alla casa e l'assenza delle istituzioni, della legittimità di progetti di autorecupero dal basso di spazi in funzione della loro utilità sociale, dall'altra si configura come concreto e reale rimedio per il soddisfacimento di un bisogno primario, come pratica di riappropriazione di spazi, di reddito e del diritto ad una vita dignitosa. Perciò vediamo che appunto la risposta che questo comitato Prendo Casa di Palermo ha dato rispetto appunto allo sgombero di quelle case occupate appunto in via Oberdan il 18 marzo è stato abbastanza immediato, insomma, ha rilanciato la lotta andando a riprendersi uno spazio lasciato all'abbandono e al degrado, quando appunto centinaia di famiglie, insomma, sono in situazioni di disperazione alla ricerca di una locazione dopo gli sfratti o gli sgomberi. Perciò ecco, rilanciamo la solidarietà ai compagni di Palermo e rilanciamo appunto la lotta che deriva dalla questione abitativa. International African Revolution in the house. Nah, man. The first thing I gotta say is Roma Maticha. If you know what that means, let's mix it up. Only one way we gon' win this. Solidarity. Se il vento urla contro, io urlo contro il vento. E cambierà, lo sento, che sorpresa, che spavento. Bussiamo al Parlamento con una rabbia dentro, messa in bella mostra. E adesso Roma è nostra e come batte il cuore. Per via del corso in piena, nel fumo delle fiamme si è spezzata una catena. Poi via in periferia nel gelo, mani intirizzite. Ma quanto è bella Roma, allora adesso voi che dite? Io la amo, nove vite, ho una banda planetaria. Con Rom Romani siamo dentro un'ex concessionaria. Italiani, peruviani, eritrei e marocchini. Abbiamo casa, dolce casa qui. Come cambiano i destini, siamo in occupazione, occhiate di avversione verso la PS, ICC, accorsi col plotone, prima di sgomberarci sgomberatevi il cervello, noi siamo la comunità, toglietevi il cappello. Lo so, lo sai, la rabbia monta ondate, si incendiano le strade, ora basta cazzate, anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere. Fratelli miei, lo so, la rabbia monta ondate, la gente soffre nelle strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate, non vogliono cadere, vogliono vedere. Roma meticcia, Roma meticcia, Roma meticcia, meticcia, claro che sì. Ce n'è un miliardo qui di stelle, ora facciamo i conti. Noi siamo belli matti come un branco di migliaia di bisonti. Ora tutti pronti, senti che racconti. Dal canalone al babbuino, ai vosci a via due ponti. Togli il respiro qui, ora raccogliamo i frutti. La città è avvelenata, ma non ci ha mai distrutti. E quando scappano tutti, noi mettiamo la ciccia. Ora accendo la miccia di una Roma meticcia. Io metto la faccia e questo cuore sembra di un marziano. Questa banda mette brividi e mi fa artigiano.
Con queste mani costruiamo nuovi spazi vitali. Vengo dai medi, dalle sedi, dai centri sociali, capaci di piangere ancora grandi emozioni. Abbiamo dei sogni senza troppe illusioni. Coraggio, siamo artisti, coraggio agli attivisti, sempre in guerra contro i razzisti, Porsche post-fascisti. Lo so, lo sai, la rabbia monta ondate, si incendiano le strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere. Fratelli miei, lo so, la rabbia monta ondate, la gente soffre nelle strade, ora basta cazzate. Anche le stelle questa notte restano aggrappate. Non vogliono cadere, vogliono vedere. Roma meticcia, Pienza 100 celle equi, Roma meticcia, claro che sì. Magazzini di Castalbertone, Portonaccio, New School, Perpigneto, Spinaceto, Africano, Old School, Prima Valle, Lamaro, Campobasso, Street è qui. Roma meticcia, claro che sì.
Siamo di nuovo in diretta, quando sono le 10:23, aspettando appunto di mandare in onda un'intervista, come è stato annunciato all'inizio della rassegna stampa, con l'avvocato Gianangeli. Vediamo appunto una notizia che è uscita poco fa, che ci parla di 7 morti. Siamo sul sito dell'ANSA. 7 minatori morti e 17 intrappolati, 223 minatori in salvo, 600 persone impegnate nei soccorsi. Pechino, 21 aprile, 7 minatori sono morti e 17 sono rimasti intrappolati, mentre 223 sono stati salvati dopo l'inondazione di una miniera nei pressi di Dantong, nel nord della Cina. Lo riferiscono i media cinesi. Secondo l'emittente di Stato, oltre 600 persone sono impegnate nelle operazioni di soccorso. Gli sforzi sono concentrati nel prosciugare l'acqua che ha invaso le gallerie. Le miniere cinesi sono considerate tra le più pericolose del mondo, spesso gestite da imprenditori improvvisati, senza sicurezza e senza scrupoli, aggiungo io. Nel senso che appunto dopo la fine, diciamo, del comunismo, perché di questo si tratta in Cina, dopo la morte di Mao, comunque dopo che si era deciso di chiudere queste miniere pericolosissime, questo sfruttamento della manodopera in condizioni appunto disumane, ecco che il nuovo regime, potremmo definire capitalista, o comunque sicuramente non, che non si collega alle origini, insomma, della rivoluzione cinese, ecco che dalla Foxconn, che ricordiamo, insomma, ci sono stati numerosissimi suicidi per il sistema di sfruttamento appunto che viene messo in atto in Cina da imprenditori appunto senza scrupoli e assettati di guadagni. Ecco che anche questa notizia, insomma, ci parla di uno stato dei lavoratori cinesi, insomma, in modalità abbastanza problematica. Adesso un piccolo stacco musicale, aspettando appunto l'arrivo dell'avvocato e dell'intervista.
Maybe they've got a lot of really funny stuff in wardrobe. I mean,
well,
I don't know.
It's for my way. We got to shoot the video today.
Right.
I have no idea what it's going to be about. So, and if you say they got some stuff in wardrobe, maybe we go down there.
Have you guys?
Let's just go see what they got. Maybe we'll think of something.
You're special, you do. I can see it in your eyes.
left missing me. Yeah! This time I'ma let it all come out. This time I'ma stand up and shout. I'ma do things my way. It's my way or the highway. This time I'ma let it all come out. This time I'ma stand up and shout.
Eccoci nuovamente in diretta con la rassegna stampa del martedì. Vi ho fatto una sorpresa, nel senso avete abbandonato la voce di Redi e di Kinka, che di solito vi accompagnano in questa lettura dei giornali, per invece questa mia intrusione appunto intervistare, siamo in collegamento telefonico proprio in questo momento con l'avvocato Ugo Giannangeli, che insomma segue da moltissimi anni la questione palestinese, ce l'ha nel cuore e insomma ci sembrava assolutamente fondamentale intervistarlo proprio per mettere un po' di chiarezza rispetto a tutta una sorta di propaganda sulla questione della presenza della bandiera della brigata ebraica nei cortei del 25 aprile. Con Tamburi Rossi la settimana scorsa ne abbiamo un po' approfondito l'argomento, ma il testo, un articolo che l'avvocato ha scritto proprio in questi giorni, ci sembra insomma centrare proprio il punto della questione e insomma sbaragliare le schermaglie propagandistiche di quanti vorrebbero far passare, sfilare i sionisti tra i resistenti e gli antifascisti. Intanto allora benvenuto Ugo, grazie mille di esserti collegato con noi.
Figurati, è un dovere. È un dovere nei confronti della causa palestinese e nei vostri confronti.
Perfetto, senti, volevamo un po' insomma chiederti cosa ha portato al fatto che tu abbia scritto questo articolo, cosa ti ha spinto e insomma cosa secondo te era urgente far emergere in questo articolo.
Ma sai, vi dico subito questo, mi ha spinto un po' l'esasperazione. Perché l'esasperazione? Perché la questione è vecchia. Grosso modo una decina d'anni. Ogni anno c'è questa scadenza, il 25 aprile, ogni anno siamo lì in piazza San Babila a contestare le bandiere sioniste, ogni anno ci sono le polemiche e quest'anno ho avvertito l'esigenza di fare un po' il punto della situazione. Io l'argomento l'avevo già affrontato in altre occasioni, in particolare ricordo di aver scritto in due o tre occasioni all'avvocato Maris, che ovviamente conosco anche per ragioni professionali. Maris è presidente dell'ANED, dell'Associazione Ex Deportati, e gli avevo scritto sottoponendogli la questione, offrendomi per un confronto, e assolutamente neanche una risposta. L'anno scorso ho scritto a Giuliano Pisapia, sindaco di Milano, anche lui non solo collega di professione ma anche vecchio amico, per carità, ci conosciamo da una vita, e lui ebbe la buona idea di scrivere una lettera, un articolo che è stato reso pubblico, mi sembra di ricordare, sul Corriere della Sera, definendoci noi contestatori della brigata imbecilli. Allora io scrissi la famosa, perché insomma ho visto che ha avuto un certo successo, un certo riscontro, la lettera di un imbecille al sindaco Pisapia, riprendendo il suo termine, spiegando che tali non eravamo. Allora, visti questi precedenti, visto quello che si preparava per questo 25 aprile in particolare, perché ricordo bene che l'anno scorso il signor Pacifici promise la presenza dei sionisti romani a Milano, e quando questi promettono qualcosa non c'è dietro niente di buono.
E i palestinesi lo sanno bene.
Lo sanno bene, ma lo sappiamo bene anche noi, lo sanno bene anche quelli che a Roma l'anno scorso sono stati aggrediti dai sionisti. Quindi, vista l'aria che tirava, quello che così girava, ho detto vabbè, cerchiamo di fare un po' il punto. Dato che in genere, almeno mi riprometto di essere documentato quando scrivo qualcosa, mi sono affidato a due documenti. Allora, uno è un libro sulla Brigata Ebraica, scritta da due autori, di cui uno ha prestato servizio anche nell'esercito israeliano, il Prode Tzahal, l'esercito, come sappiamo, più morale, dicono loro, no? Del mondo. Questo autore si chiama Samuel Rocca. Quindi diciamo che è un testo sicuramente non
di parte.
sicuramente di parte, giusto come dici tu. E allora ho letto questo libro, ne ho tratto un sacco di informazioni e soprattutto ho cercato di approfondire una questione che non era per niente chiara, però il libro non me l'ha chiarito, lo scrivo nel mio testo, in quale sia stata storicamente effettivamente la bandiera della Brigata Ebraica. Perché questo libro, che contiene un sacco di illustrazioni, di bandiere, gagliardetti, stemmi e quant'altro, in realtà non chiarisce. A me è venuto in mente anche, conoscendo un po' come operano i sionisti, che l'abbiano fatto apposta, che abbiano voluto volutamente, non appositamente, non chiarire.
Creare
perché
confusione.
Da un lato abbiamo una bandiera con due fasce non orizzontali, ma verticali, e la stella di Davide gialla, comunque color oro, e questa viene presentata come bandiera della Brigata Ebraica. Però poi nello stesso tempo viene detto nel testo del libro che la bandiera della Brigata in pratica era la stessa, era identica a quella dello Stato di Israele, quindi quella che conosciamo con le due strisce blu orizzontali e la stella di Davide dello stesso colore. Questo non è stato chiarito neanche dal libro. Ho visto proprio ieri uno scritto dell'ISM Italia e ho visto che viene riprodotto una parte di corteo degli anni scorsi con un certo Magdi Allam, lo conosciamo bene,
sì.
A fianco di un certo Podestà, conosciamo bene anche, anche lui, no? Con dietro la bandiera, la prima che io ho descritto un attimo fa, quindi sembrerebbero i sionisti della Brigata accreditare questa bandiera e quindi non quella di Israele. Come dire, questo ci offrirebbe un argomento in più per dire che quindi la bandiera di Israele proprio non ha alcun motivo di essere nel momento in cui neppure coincide con quella della Brigata. Però in realtà io ho visto che il libro non chiariva, ho tagliato un po' la testa al toro e ho detto, ma in fin dei conti che cosa ci importa chiarire, approfondire questo aspetto? Comunque è la bandiera sionista, qualunque essa sia, tant'è vero che in quella immagine di cui ho parlato un attimo fa c'è un cartello con su scritto chiaramente la parola sionisti, noi sionisti, quindi loro, giustamente dal loro punto di vista, ci mancherebbe altro, rivendicano questo loro essere sionisti. Bene, e allora il problema è che cosa ci stanno a fare. Sappiamo che cosa vuol dire il sionismo, nella migliore delle ipotesi possiamo limitarci a definirli coloniali, colonialisti, però possiamo aggiungere tantissimi aggettivi, imperialisti, razzisti e quant'altro, quindi in contrasto totale con quelli che sono i valori della Costituzione, valori poi ripresi anche nello Statuto dell'ANPI e così via, quindi che cosa ci stanno a fare? E allora dicevo questo aspetto. Poi ho trattato un attimo anche un altro aspetto, quello del Mufti di Gerusalemme, il Gran Mufti, ma perché l'ho trattato? Ma perché i sionisti, in assenza di argomenti, si sono attaccati, diciamo così, a questa figura, si sono attaccati a questa figura per sostenere in pratica che gli arabi erano alleati con i nazisti, loro invece combattevano con gli alleati. Questo non è, tra l'altro, storicamente assolutamente vero. Prima di toccare un attimo, se vi interessa, il discorso del
certo.
Mufti, aggiungo invece un altro argomento che così mi fa collegare quello che ho appena detto, e cioè la partecipazione dei palestinesi, e dico palestinesi, non dico arabi, volutamente, alla lotta contro il nazifascismo. Quindi è stato di fondamentale importanza, utilissimo, un documento che sono riuscito ad avere proprio pochi giorni prima che scrivessi l'articolo. Lo cercavamo da un paio d'anni e finalmente quest'anno ce l'abbiamo fatta in tempo, appena appena in tempo, per il 25 aprile. Che cos'è questo documento? È niente di meno che un documento dei servizi segreti inglesi, britannici, custodito quindi a Londra e desecretato da alcuni anni, non da molti anni. Grazie alla, mi fa piacere anche riconoscerlo pubblicamente questo merito, a Susanna Tamimi, una nostra amica, figlia di Kader Tamimi, che è il presidente della comunità palestinese di Lombardia, che vive e lavora a Londra, si è data da fare ed è riuscita a recuperarlo. Sono 34 pagine, abbiamo avuto il DVD, abbiamo pagato quanto dovuto e lo abbiamo letto. Sono annotazioni molto interessanti, le stiamo approfondendo proprio in questi giorni, perché c'è anche una certa difficoltà di decriptazione, perché sono annotazioni a mano, manoscritte, con un certo gergo militare e quindi delle sigle incomprensibili, quindi ci dovremo lavorare molto. Però il succo molto interessante, che fa il punto finalmente su quella che è stata la partecipazione dei palestinesi, e sono i numeri che ho espresso nel documento. Il periodo di arruolamento va dal 1 settembre del 39 al 31 dicembre 1945, quindi proprio
una finestra ampia,
tutto l'arco della guerra. Furono aggregati all'esercito inglese 12.446 palestinesi, di cui 148 donne. Non è specificato se tutti i combattenti o anche nei servizi. 83 nella marina, gli altri nell'esercitano. Complessivamente le perdite furono alla fine 701. Quindi c'è stato oggettivamente, sicuramente, un grande tributo anche da parte palestinese alla lotta contro i nazifascisti. E allora cerchiamo di confrontare un attimo questo tributo con il contributo offerto dalla Brigata Ebraica. E allora qui cambiano un pochettino i termini, perché? Perché, fammi vedere un attimo i miei appunti, la Brigata Ebraica nasce a fine settembre 44, sino al marzo del 45 la sua attività si limita all'acquisizione di addestramento, quindi stiamo parlando di 6 o 7 mesi di addestramento.
Formazione.
Combatte tra marzo e aprile del 45 nelle zone di Ravenna e Brisighella, viene smantellata nel 46. Quindi diciamo un'operatività di neppure 2 mesi, un addestramento di quasi 7 mesi. Questa è l'esperienza. Allora, il dubbio che viene insinuato in un altro libro, Relazioni pericolose di Faris Yahya, edizione Città del Sole, molto interessante, il dubbio che viene insinuato appare piuttosto fondato, piuttosto credibile. Cosa ti dice in questo libro? Io faccio mie queste affermazioni.
Certo.
Uno, che vista l'epoca in cui sorge questa brigata e vista l'operatività limitata, le zone di conflitto e così via, mi verrebbe da dire che sia stata più che altro una operazione di propaganda studiata proprio a tavolino. Visto il lungo periodo di esperienza militare, di addestramento militare, mi viene da dire che allora le finalità fossero altre. E perché posso dire questo? Perché in effetti poi questi signori dove sono andati a parare, dove sono andati a finire? Nella Ghana e immagino anche in quelle fazioni che sono la Banda Stern e l'Irgun, sappiamo bene di quali crimini si siano macchiate queste vere e proprie formazioni sioniste.
Magari precisiamo terroristiche, per gli ascoltatori, che insomma sono state vere e proprie bande terroristiche che hanno compiuto azioni.
L'Irgun è fondata da Jabotinsky, che non ha mai nascosto minimamente le sue simpatie fasciste e naziste, comunque di estrema destra. La banda sterna è un'ulteriore emanazione ancora più oltranzista, ancora più a destra, si sono, se è possibile, si sono macchiati di crimini, di vere e proprie attività terroristiche. Non so, una delle più famose, hanno fatto esplodere la nave Patria nel 1940, questa è stata la Ganao, sono stati uccisi 202 ebrei in questa esplosione e poi è stata montata tutta una propaganda sionista, la solita attività del solito vittimismo, no? Per cui questi qui in realtà si sarebbero fatti esplodere perché loro volevano andare in Palestina, gli inglesi gliel'avrebbero impedito, allora loro piuttosto che tornare nelle terre di origine si sarebbero fatti esplodere. Molto più banalmente erano stati fatti esplodere sì, ma dalla Haganah, che poi ha sfruttato come propaganda questa strage. Oppure abbiamo anche l'attentato all'Hotel King David di Gerusalemme, che era la sede del governo mandatario inglese, questo nel 1946, questo è stato compito dell'Irgun, e lì abbiamo vittime equamente ripartite tra inglesi, arabi ed ebrei. Questa è l'attività di queste formazioni e quindi anche qui, o comunque sicuramente nella Haganah, sono confluiti i reduci della brigata ebraica. E quindi è possibile anche sostenere questo, mi sembra validamente. Se vuoi, se non sto parlando troppo, ti accenno anche alla questione del Gran Mufti.
Sì, certo, volevo anche quindi specificare che si potrebbe quindi dire che molti reduci della brigata ebraica poi sono stati futuri coloni della Palestina.
Poco ma sicuro. Allora, chiariamo una cosa, dobbiamo ben distinguere intanto quello che è stato l'importantissimo, ed è doveroso il riconoscimento naturalmente, l'importantissimo contributo dato dagli ebrei italiani all'interno del movimento di resistenza, ci mancherebbe altro, inquadrati nelle varie formazioni partigiane, anche nelle brigate Garibaldi e comunque sotto il comando del Comitato di Liberazione Nazionale. E questo è un discorso.
Certo.
Merito a questi combattenti, ci mancherebbe altro. Poi c'è invece questa realtà di cui abbiamo parlato sinora, e questa era tutta gente che proveniva dalla Palestina mandataria, erano tutti ebrei che erano già confluiti negli anni precedenti nella Palestina mandataria sotto il mandato britannico, quindi erano già sionisti, erano già occupanti della Palestina. Dopodiché questi soggetti avranno molto probabilmente partecipato alla Nakba del 47-48, alle guerre successive di Israele, e non avranno avuto più l'età, ma magari i loro discendenti avranno partecipato alle recenti stragi del 2009-2012-2014 a Gaza.
Per non parlare della repressione della rivolta del 36, quindi prima...
Nel 39 c'erano già state le prime attività delle organizzazioni sioniste terroristiche e quindi è molto probabile, vista la vicinanza temporale, che abbiano partecipato anche a quel tipo di attività. Questa è la realtà storica, non si scappa. A fronte di questa realtà, quindi della partecipazione di massa con numeri molto ampi di palestinesi alla lotta contro il nazifascismo, tra l'altro sottolineiamo, nonostante loro avessero subito l'oppressione dei britannici,
certo,
si schierano a fianco dei britannici contro il nazifascismo, quindi superando anche una certa difficoltà di carattere pratica, psicologica, politica, chiamala come vuoi. Quindi a fronte di questo dato, a fronte di questi limiti della partecipazione della brigata ebraica alla lotta contro il nazifascismo, cosa fanno i sionisti di oggi? Si attaccano al Gran Mufti. E tra l'altro anche rispetto al Gran Mufti forse non hanno approfondito, o forse l'hanno fatto e naturalmente non lo rendono pubblico, adeguatamente quello che è in realtà il ruolo del Gran Mufti. Loro dicono in buona sostanza: gli arabi erano con i nazisti, noi eravamo con gli alleati. Allora, intanto non è giusto dire gli arabi erano con i nazisti, perché non può essere preso come riferimento il singolo soggetto, e
certo,
quindi il Gran Mufti di Gerusalemme, che tra l'altro era stato messo lì dai britannici nel 48, non ebbe più assolutamente alcun ruolo e così via, quindi proprio come giustamente è stato detto, anche se vado bene a memoria, da Monio Vadia, attaccarsi a questa figura storica è veramente capzioso, è un pretesto. ma soprattutto io aggiungerei due argomenti. Un argomento è questo. Sì, è vero, questo signore che si chiamava Amin Hussein ha avuto contatti personali anche con Hitler, è stato anche a Berlino, ha colloquiato anche con il signor Hitler. Bene, ma in che chiave? In chiave anti-britannica, secondo la vecchia regola ampiamente praticata un po' da tutti, soprattutto in quegli anni, per cui il nemico del mio nemico è mio amico. Certo. Io nel mio scritto ho fatto un riferimento, non so, ai finlandesi pro-nazisti in funzione antisovietica perché erano stati invasi dai sovietici, oppure ho fatto riferimento, questo quasi un po' per riderci sopra, alle condoglianze espresse dal primo ministro irlandese all'ambasciata tedesca il giorno dopo la morte di Hitler, in funzione chiaramente anti-inglese.
Certo.
Quindi, intanto, come dire, con questi contatti ha praticato questa regola un po' spregiudicata, per carità, un po' cinica, ma ampiamente usata. Ha avuto questi contatti con Hitler, che poi non si sono comunque concretizzati in nulla, meglio chiarire anche questo.
Mentre i sionisti, però, magari, insomma, invece, scusa? Mentre dico i sionisti, anche tedeschi, insomma, di contatti con Hitler ne hanno avuti e come, si sono anche concretizzati.
E chiaramente, infatti, io qui ne riporto nel mio scritto alcuni. Però per finire un attimo su Hussein, sì. Volevo ricordare una frase che è presente, l'abbiamo riportata nel libro che anni fa abbiamo scritto io ed altri, intitolato Palestina, edizioni Zambon, non guasta un po' uno spot.
Certo, assolutamente.
Allora, riportiamo una frase mai contestata, il libro è in giro da anni, nessuno ci ha mai contestato una riga, una parola di quel libro. Ebbene, nel colloquio tra il signor Hussein e Hitler, a un certo punto Hussein dice questo, contrastando Hitler, non credo che fosse facile contrastare uno come Hitler era lì che dissertava sul complotto giudaico mondiale, la necessità di combattere gli ebrei, non so se si sia già espresso nell'epoca con le sue intenzioni di sterminio, e il Gran Mufti dice, ma noi arabi pensiamo che è il sionismo all'origine di tutti questi sabotaggi e non gli ebrei, con una frasetta ha condensato benissimo la distinzione tra l'antisionismo e l'antisemitismo, l'altro luogo comune cui si attaccano sempre i sionisti per attaccare gli antisionisti.
Certo.
Ecco. Beh, per quello che dicevi tu poi invece sui contatti, allora è facile degli ebrei, dell'agenzia ebraica, allora è facile dire questo, se noi dobbiamo qualificare come filo nazista chiunque abbia avuto storicamente dei contatti con i nazisti all'epoca, forse l'agenzia ebraica fa meglio stare zitta. Io nel mio scritto ricordo solamente due o tre accordi, veri e propri accordi siglati per iscritto, per capirci, non qualche chiacchierata o qualche contatto. È famoso l'accordo cosiddetto della Hara per il trasferimento di capitali ebraici in Palestina, è un accordo del 1933, oppure c'è un accordo del 1938 sulla emigrazione, perché qui chiaramente coincidevano gli interessi, quelli di Hitler di sfarsi dagli ebrei e quelli dell'agenzia ebraica far immigrare il più possibile gente in Palestina. E qui vorrei anche ricordare però che i criteri seguiti dall'agenzia ebraica non è che si ispirino a criteri particolarmente umanitari, siamo nel 38, quindi è l'anno delle leggi razziali in Italia, per capirci, e i criteri non sono propriamente umanitari perché l'agenzia ebraica sceglie gli ebrei in base al censo, disponibilità economica, in base all'età, giovani, robusti, sani, e in base all'affidabilità ideologica, e cioè che fossero motivati ideologicamente in chiave sionista. Poi ho ricordato anche l'episodio poco noto, chiamiamolo episodio, dello sterminio di migliaia e migliaia di ebrei ungheresi nel 44 in cambio della salvezza di 600 notabili sionisti.
Certo.
E qui l'ebreo Kastner ha avuto contatti diretti e ha stipulato questo accordo con un certo signor Eichmann.
Ben noto.
E quindi queste sono alcune realtà che io ricordo. Poi sono andato, come dire, sono tornato in casa nostra. Allora, per quanto riguarda le bandiere palestinesi, lì da mediocre avvocato l'ho buttata sull'istituzionale, mi è bastato fare riferimento all'articolo 2 dello statuto ANPI, che era stato già citato da Angelo Dossi giustamente nel suo articolo pubblicato sul Manifesto, io me lo sono andato a vedere e si fa riferimento proprio all'obbligo dell'ANPI di appoggiare, non si dice espressamente i movimenti di lotta, di resistenza per la democrazia e così via, ma si parla tutti coloro che si battono comunque per la libertà e la democrazia. E oggi chi più dei palestinesi? Chi più dei palestinesi?
Assolutamente.
Sì, poi ho ricordato Marek Edelman e la sua, il vicecomandante della rivolta, dell'eroica rivolta del ghetto di Varsavia, e la sua lettera del 2002 in cui si rivolse ai comandanti partigiani, ai comandanti combattenti palestinesi. Ho ricordato, sempre per restare in campo ebraico naturalmente, Hessel nel suo famoso scritto Indignatevi, laddove l'unico esempio concreto che porta di paese rispetto al quale era indispensabile la massima indignazione è proprio quello della Palestina. Ecco. E quindi le bandiere palestinesi, sì, è un buon auspicio che prima o poi possano anche loro, anche i palestinesi, festeggiare un
la liberazione.
25 aprile.
Assolutamente.
È casa nostra, se ci abbiamo ancora un minuto.
Guarda, pochissimi secondi.
Ah no, allora non vale la pena, altrimenti si dicono stupidaggini e poi partono. Volevo parlare del PD, dell'ANED e dell'AMPI, no, ma in pochi secondi. Beh, aggiorniamoci a dopo il 25 aprile. Allora posso concludere in questo modo. Noi saremo lì, senza alcuna volontà di provocare nulla, assolutamente. Con le nostre bandiere palestinesi penso tantissime e vedremo un attimino quali saranno le loro scelte e adegueremo il nostro comportamento a quelle che saranno le loro scelte, quindi la palla passa a loro.
Assolutamente, e anzi quindi rinnoviamo l'invito a tutti i compagni e i sinceri antifascisti ad essere il 25 aprile a Milano dalle 14 a San Babila e appunto per onorare i valori veri della resistenza e a fianco dei partigiani di ieri e dei resistenti di oggi, giusto?
Giustissimo.
Benissimo, ti ringrazio ancora per esserti collegato con noi, a prestissimo.
Grazie a voi.
E ci aggiorniamo sicuramente dopo il 25 aprile per commentare ciò che succederà.
Ci vediamo il 25.
Assolutamente.
Ciao a tutti.
Ciao, grazie
ciao.
Mille ancora.
Figurati, ciao.
Ciao. Eccoci, andiamo quindi a concludere la rassegna stampa veramente arricchita da questo intervento dell'avvocato Gianangeli. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che giovedì alle ore 20:30 alla Marzolo Occupata a Padova in via Marzolo 4 ci sarà un dibattito proprio sulla presenza di Israele non solo il 25 aprile ma anche all'Expo e come ospite d'onore e quindi insomma sarà ottima occasione per approfondire ancora queste tematiche e rilanciare la necessità di resistere in Palestina quanto in Italia contro chi ci affama e fa la guerra. Un saluto a tutti gli ascoltatori, a prestissimo.
Ascolta che tu, radiazione, fatti contaminare da radiazione.